Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Ecco, oggi celebriamo la festa dell'Ascensione di Gesù. Dobbiamo fare subito un chiarimento, vedete. Cioè, noi quando pensiamo alla morte di Gesù pensiamo a un fatto storico, un fatto che è avvenuto, e quindi ci possiamo anche sforzare di capire come, le modalità, diciamo, gli effetti. Ma per quanto riguarda l'ascensione, la cosa è un po' diversa. L'ascensione non è tanto un fatto, è un mistero. Perché vi dico questo? Perché a forza di materializzare tutto, noi abbiamo perduto di vista un fatto fondamentale, cioè che tutte queste narrazioni del Vangelo non servono per raccontarci cose del passato, come un libro di storia, ma servono per dire a noi che viviamo qua dopo 2000 anni come dobbiamo vivere, quale deve essere la nostra fede. Il guaio è che, leggendo il Vangelo o gli Atti degli Apostoli come se fosse un libro di storia, noi lo anneghiamo nel passato, quell'evento. È successo, sta là, ma noi stiamo qua con i nostri problemi, le nostre difficoltà. Allora il libro, invece di essere il sostegno della nostra vita, diventa una cosa da poggiare sul comodino. Tant'è vero che nelle nostre case, vedete, non c'è nessuna abitudine di leggere il Vangelo. Perché alla fine una persona può dire: l'ho letto una volta, l'ho letto due, ormai i fattarielli li so tutti quanti. I fattarielli sai, ma non sai il mistero. Questo, vedete, è uno dei limiti fondamentali della nostra vita cristiana. Perciò ci stiamo sperdendo un po' alla volta. Perché abbiamo perduto il contatto con il mistero, il contatto con Dio. All'ascensione di nostro Signore, come l'assunzione al cielo di Maria Vergine, noi ci andiamo a immaginare Gesù che sale, la nuvola che lo prende. Queste cose qua valgono tre soldi. L'importante è sapere che significa questo per me e per voi. Allora il Vangelo diventa un libro vivo, un libro che noi dobbiamo leggere continuamente. E saranno circa 60 anni che io leggo il Vangelo, e poi vi posso garantire che ogni volta che lo leggo trovo una novità, perché il Vangelo è una miniera di risposte, le quali vengono a galla via via che io formulo le domande. E poiché da ragazzo formulavo delle domande, da giovane le domande, da vecchio formulo altre domande, e quello dà altre risposte. Imparate a tenere un Vangelo a casa vostra, vedete. Domandatevi, io credo che pochi di voi ne hanno uno, o per me non ne hanno uno che leggono, forse lo terranno nella libreria. Invece no, il Vangelo dovete leggerlo. Ecco, allora troviamo oggi l'assunzione. E che vi verrò a dire? La prima cosa che vi vengo a dire è che è questa, cioè che si tratta di un mistero, non di un fatto. Da dove lo faccio io? Proprio leggendo il Vangelo e gli Atti, perché quando voi andate a leggere il Vangelo, abbiamo letto ora questo passo di Luca, e poi leggete gli Atti, vi accorgete che non vanno d'accordo. Allora uno si domanda, ma dice che Luca ha scritto anche gli Atti, ma perché poi nel Vangelo ha detto una cosa e là ne ha detto un'altra? Per esempio negli Atti degli Apostoli stanno 40 giorni Gesù sta sulla terra, qua saltano completamente. C'è stato o no 40 giorni? Ecco, ogni volta che voi leggete quello o quello c'è un messaggio diverso, bisogna andarlo ad analizzare. Non conta, rendere cronologicamente i fatti, conta riuscire a comunicarvi un mistero, una verità che serva nella nostra vita. Poi vedete, questi sia il Vangelo sia gli Atti, molti di questi versetti sono dubbi, perché nei codici antichi certi riportano, certi non riportano, certi dicono in un certo modo o in un altro. E questo anche può essere letto come una, mettetevi d'accordo, questi Vangeli a loro valgono molto poco perché in effetti si contraddicono. No, non si contraddicono. E che se voi mi ponete una domanda in un certo modo vi rispondo in un certo modo, se me la ponete in un altro vi rispondo in un altro modo. Il Vangelo è come una pianta la quale si presenta a volte con un bocciolo, a volte con un fiore già aperto completamente, a volte si presenta come un frutto. Ovviamente il bocciolo, il fiore aperto e il frutto sono tre dimensioni diverse di una stessa verità, e la trovo quando è il tempo giusto, e il tempo giusto è quello in cui voi leggete il testo e lo interrogate secondo i vostri bisogni. Una teologia, dunque, l'ascensione, che vuol dire? Beh, io vi faccio qualche accenno naturalmente, perché queste cose avrebbero bisogno di molto spazio. Secondo me l'assunzione di Gesù Cristo dice una cosa fondamentale, che Gesù come uomo se n'è andato. Prima regola fondamentale. È inutile che noi continuiamo a mettere le sue statue nelle chiese. Se n'è andato. È inutile che noi diciamo resta con noi Signore perché si fa sera. Resta con noi. No, me ne devo andare. Allora, che senso ha questo allontanamento di Gesù? E lo vediamo in questo testo. Ma al tempo stesso, veramente se n'è andato? Ah, dice no, quello poi ritorna. Ci avete mai pensato a questa storia del ritorno di Gesù Cristo? Noi lo dite anche durante la messa: Signore, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ma quando viene? Allora dice, verrà la fine dei tempi, arriva allora il cielo, diventa tutto luminoso, un'alba boreale, poi verranno gli angeli, poi arriva Gesù Cristo, così come nel giudizio universale di Michelangelo. No, 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 è molto più vicino di quanto immaginate. Guardate i gesti miei, io prendo a un certo momento il pane e il vino, che è Gesù Cristo, non ve lo dimenticate, e che faccio? Lo sollevo. E dico, per Cristo, con Cristo ed in Cristo, sto vivendo l'ascensione, guardate, in quel momento. E poi, quando ritorna, quando io lo ripoggio di nuovo sull'altare, vengo da voi e ve lo faccio mangiare. Allora, il mistero dell'ascensione, come dicono le due persone che parlano qui dentro, ce lo vedrete venire così come egli è asceso. Da dove è asceso? Dalla terra al cielo, e verrà dal cielo alla terra e tornerà sulla terra. Il ritorno di Gesù Cristo è l'Eucaristia, né più e né meno. Vedete, io ripeto sempre questa Eucaristia, ve ne parlo ogni domenica, perché quello è il mistero centrale della nostra vita. Tutto il resto è commento, è collegamento, ma il punto fondamentale è che è tutto un camminare. Ora vedete, voi state in questo pane e questo vino, io vi prendo, poi dopo vi consacro, cioè a nome da Gesù Cristo vi prendo nelle mie mani, faccio diventare una cosa santa, poi ascendo al cielo, poi scendo in terra e vengo da voi e vi faccio mangiare. Allora, quando tornate a casa, se vi rileggete questo testo, vi accorgete che praticamente tutto avviene mentre stanno mangiando. Dice Gesù era a tavola, eccetera, eccetera, con i suoi. E pare che Gesù Cristo teneva sempre appetito, se la fa uno spuntino ogni tanto. Stava a tavola, questa è la tavola. La tavola è sempre l'Eucaristia, lui sta facendo l'Eucaristia. Quindi il mistero non è tanto lontano, ma è molto vicino a noi. E perciò, stando a tavola, escono due uomini in veste bianca. Se noi fossimo un poco più corretti, noi preti, nel fare le liturgie, voi non dovreste vedere tutte queste pezze grandi così, dovreste guardarmi così, cioè in veste bianca, perché la mia veste del sacerdote non è quella nera, che è civile, è questa bianca. Come la vostra veste, perché voi battezzati siete stati vestiti di bianco, perché alla prima comunione eravate vestiti di bianco. Perché al matrimonio la donna si veste di bianco e anche l'uomo si dovrebbe vestire di bianco? Perché le nostre antiche, i nostri antichi si conservavano la camicia bianca per quando si moriva per poter andare con la veste battesimale? Ecco, allora due uomini in veste bianca sono io e un altro soggetto che in genere ci manca perché noi l'abbiamo fatto un po' fuori, il diacono. Dovremmo stare due uomini qua, io e il diacono, sacerdote e diacono, vestiti in bianco. Ecco l'Eucaristia, vedete come sta scritto nascostamente in questo testo. Se lo cerchiamo lo troviamo. E che vi dicono che il diacono e il presbitero? Vi dicono: non vi preoccupate, voi vedete che si è allontanato, ma lo trovate presente qua. Arrivò nella terra e tornerà nella terra. E infatti torna in questo pane, in questo vino, che è l'espressione della terra. E allora attendiamo lo Spirito in attesa della tua venuta. Questo è il segreto del cristianesimo. Noi non attendiamo più. C'è una bellissima pagina di Théard de Chardin nel Milieu Divin, nell'Ambiente Divino, il suo libro secondo me più interessante, più vivace. L'ultimo capitolo lui lo dedica proprio all'attesa. Dice: noi non aspettiamo più niente. Guardate, io più mi volto intorno e più mi rendo conto che la crisi del nostro tempo è fondamentalmente una crisi di attesa. Noi non aspettiamo più niente. Noi abbiamo tutta una serie di scadenze prossime, dobbiamo pagare il mutuo, l'IMU, dobbiamo comprare la macchina, dobbiamo spendere quello, dobbiamo cambiare la cambiale, eccetera, eccetera. Ma non abbiamo più un orizzonte a cui sperare, non attendiamo più niente. E quando non si attende più niente, si vive troppo del presente, il presente ci domina. E poi escono allora i pazzi che si suicidano e ammazzano la famiglia, picconano la gente per la strada, perché tutto è chiuso nella gabbia del presente. Il cristiano è un uomo di speranza, è un uomo di futuro, è un uomo che guarda avanti. Noi non guardiamo più avanti, non aspettiamo il suo ritorno, non vogliamo crescere. Perché vedete, il ritorno di nostro Signore è una meta. No, torna il Signore, dice: oh, bravo, sei arrivato, stiamo qua, poi facciamo l'applauso, facciamo una canzone. No, il ritorno di nostro Signore è il ritorno nello Spirito, cioè nella divinità. Qua vedete, quando io scendo dall'altare e vengo a darvi la comunione, voi mi avete portato un po' di pane e un po' di vino, mi avete portato terra, e io che vi do? Divinità. Ma noi abbiamo più desiderio di trasformarci in qualcosa di divino? Io penso proprio di no, comincerò da noi preti. E allora la messa è diventata una cucinella, come si dice qua nel nostro dialetto. Scherziamo con un po' di pane e un po' di vino. E non abbiamo più l'attesa di essere grandi. Il cristianesimo non è fatto per la mediocrità, ma per la grandezza. Siamo figli di Dio, immagine di Dio. E quindi sì, ma una cosa grande, no? Peccatori, 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 sì, lo sappiamo che siamo peccatori, ma questo non vale niente di fronte alla grandezza che sta di noi. Poi c'è come il principe Harry dell'Inghilterra, farà pure le fotografie sconce, ma è sempre il figlio del futuro re, è chiaro. E quindi quando va fuori lo rispettano. Io sono anche un povero uomo, ma sono sempre figlio di Dio, sono sempre immagine di mio padre. Ho sangue, il sangue di Dio nelle vene, allora dovrei avere una grande dignità. Questa dignità è la meta verso cui andiamo. Io invece mi rendo conto che purtroppo noi badiamo solamente alle regole, ai precetti. Questo si fa e questo non si fa. Vado a messa, ma non mangio carne il venerdì. Fratelli miei, così siamo morti. E così sta morendo il cristianesimo. Perciò non abbiamo più avanzamento, non viviamo più nel tempo, non ci santifichiamo più mangiando. Io dico sempre che per le troppe messe si è distrutta l'Eucaristia, perché ormai l'Eucaristia è diventata una tavola calda, scusate. La gente arriva, si mangia la cosa e se ne va. Mi ricordo la mia giovinezza quando andavo a Napoli da pizzicato, che allora fu uno dei primi che faceva la tavola calda, mangiavamo una cosarella e correvamo a fare i nostri lavoretti che dovevamo fare. E invece l'Eucaristia è il massimo. Cioè voi siete venuti qua, ora siete delle anime che stanno in attesa che io ascenda al cielo e ritorni come spirito e vi venga a dare la divinità di Dio e voi la mangiate. Perciò certe volte dico, quando venite a farvi la comunione, e ovviamente non è che dovete fare gli attori e mettervi a fare i sorrisi smaglianti o diciamo esprimere sentimenti di gioia, andiamo a fare la comunione, tutte, no, non vi chiedi di fare la recita, però interiormente cercate di non essere appresso a un funerale, venite a ammigliarvi la santità di Dio, venite a godere di poter fare un salto di qualità impensabile, uscire dalla nostra creaturalità, diventare Dio. Questa è la follia del cristianesimo, capite? Ecco perché nel giorno dell'ascensione non si allontana, ma ritorna. E se non c'è il ritorno, questa ascensione a noi ce ne frega rotondamente, perché in effetti è una cosa sua, se lui se l'è fatta e lui se la tiene, ma se lui va per tornare, e questa volta va per prendere qualcosa di enorme, la divinità, e scenderla sulla terra, beh, allora dice parte, fai presto, forza, sali sopra e vieni subito giù. Perciò disse alla Maddalena, non mi trattenere, lascia che io torno là, perché quando torno là io tornerò con un dono enorme nelle vostre mani. E così noi, piccola gente, quattro gatti più o meno, nel mondo non valiamo proprio niente, che il mondo comprime. Se crediamo a questo, abbiamo dentro di noi costruito una strada e una meta, e allora vale la pena di campare anche nella mediocrità del quotidiano, perché in fondo un giorno saremo simili a Dio. Questo mi pare che sia qualcosa che si può ricavare dalla celebrazione dell'ascensione del nostro Signore.